MP3. Allora, ci troviamo alla vigilia della festa di Sukkot, chiamata anche la festa dell'allegria, chiamata anche la festa del raccolto, perché le tre feste dell'anno, il Shoshana Regalim, sono paragonate, sono parallele ai periodi di raccolto del grano, cioè sono paralleli alla fioritura, alla coltivazione, diciamo, del grano. Infatti, la festa di Pesach corrisponde al periodo che fiorisce il grano. Infatti, si chiama Chodesh Ha'aviv, la festa che è della fioritura del grano. Shavuot corrisponde al periodo della mietitura del grano, infatti si chiama Zman Chag HaKatzir, la festa della mietitura. Sukkot è parallelo, corrisponde al periodo in cui noi raccogliamo tutto il grano, facciamo i conti, facciamo 7,40 e vediamo quanto abbiamo guadagnato. Infatti Sukkot si chiamerà Chag HaAsif, la festa del raccolto. E in questo momento in cui noi raccogliamo i nostri frutti, la nostra fatica e vediamo quanto abbiamo guadagnato, e in questo momento noi festeggiamo Sukkot. Questa potrebbe essere una delle ragioni per la quale Sukkot è chiamata anche la festa dell'allegria. Perché quando una persona ha il grano che fiorisce, è molto felice, ma ancora relativamente. Poi il grano che viene mietuto, viene tagliato, è anche lì molto felice, ma ancora. Ma il massimo della felicità è quando una persona ha preso il grano, l'ha tagliato, l'ha venduto, ha incassato e inizia a contare i suoi soldi, i suoi guadagni, quello è un momento veramente allegro. Questa è una delle ragioni per la quale Zman Simchatenu, la festa più allegra dell'anno, è la festa di Sukkot. Ma la vera ragione probabilmente è un'altra. Sukkot viene subito dopo Kippur, il periodo, la festa molto seria, molto, ci dà molta tensione, molto paura, timore. Arriva all'improvviso Sukkot. E noi sappiamo che Hashem ci ha perdonato i nostri peccati. E questa è la cosa più felice all'anno, che uno sa che lui è pulito, che Dio gli ha perdonato, che lui ha fatto di nuovo, ha riconciliato col suo Padre in cielo. Questa è la più grande felicità che uno potrebbe avere. Ed è per questa ragione in cui noi siamo molto felici, perché noi sappiamo di essere rinnovati, di aver aperto una nuova pagina con il nostro Padre in cielo. La festa di Sukkot, appunto, è un periodo molto allegro e questa allegria si manifestava nel santuario di Gerusalemme in maniera eclatante, fino al punto che il Talmud dice che chi non ha visto i balli e i canti, l'allegria e i festeggiamenti che venivano fatti nel santuario, durante il periodo di Sukkot, quando andavano a intingere l'acqua per versare sull'altare, non sa cosa vuol dire felicità in vita sua. Non ha mai visto una vera felicità. Ecco che vediamo che Zman Simchatenu, la Simcha di Sukkot, esplodeva e irradiava tutta la città di Gerusalemme, in particolare, e tutti gli abitanti risentivano di questa grande gioia. I balli, i canti, l'allegria, la felicità. Questo era Sukkot durante il santuario. E su questo dice il Talmud, chi non ha visto Sukkot non ha mai visto una vera felicità in vita sua. Questa si chiama la Simcha di Beit Sheva. E come dicevamo prima, ci sono diverse ragioni, ma la ragione principale è che dopo Kippur uno non può che essere felice. Il Talmud dice che Kippur è il giorno più allegro dell'anno. Come fa uno a essere allegro di Kippur se lui sa che è il giorno del digiuno, il giorno del perdono? La verità è che proprio il giorno in cui un figlio riconcilia con suo padre, fa pace e inizia una nuova pagina, questo è il giorno che il figlio è più felice di qualsiasi altro. Nella festa di Sukkot troviamo anche la mitzvah di prendere le quattro piante. In ordine sono il lulav, il palmo, l'etrog, il cedro, hadas, il mirto e arava, i salici. Queste quattro piante corrispondono a quattro tipi di ebrei. Come dice il famosissimo Midrash, che gli ebrei sono divisi in quattro categorie. Quelli che studiano la Torah giorno e notte e basta. Quelli che fanno opere di bene giorno e notte e basta. E quelli che fanno tutte e due, giorno e notte, e c'è quelli che non fanno nessuno dei due. Quattro categorie di ebrei. Adesso, sappiamo che i quattro tipi di piante che prendiamo insieme, uniamo, corrispondono a questi quattro tipi di categorie. Perché? Perché la categoria che non ha né buon odore, ci sono delle piante, ci sono delle piante che il palmo non ha buon odore ma un buon gusto. Il cedro ha un buon gusto e un buon odore. Il mirto ha un buon odore ma non ha un buon gusto. E poi l'ultimo, il salce non ha né buon odore né gusto, niente, zero. E questo corrisponde agli ebrei che studiano la Torah, perché il gusto corrisponde allo studio della Torah che ha un buon gusto, che penetra dentro di noi, come il cibo. Il profumo, che è qualcosa di più astratto, più superficiale, più esterno, è collegato all'osservanza delle mitzvot. Allora, gli ebrei che hanno buon odore, cioè la pianta che ha un buon odore corrisponde agli ebrei che fanno le mitzvot. La pianta che ha un buon gusto corrisponde agli ebrei che studiano la Torah. La pianta che ha tutte le due cose vuol corrispondere agli ebrei che fanno sia uno che l'altro. La pianta che non ha nessuno dei due corrisponde alla pianta che non fa né Torah e né mitzvot. Per cui le quattro piante corrispondono a niente meno che quattro tipi di ebrei, praticamente tutto il popolo ebraico. Tutta la moltitudine degli ebrei sono divisi in quattro. Per questa ragione, quando noi prendiamo il lulav e etrog, noi uniamo le quattro categorie di ebrei. E questa unità si manifesta anche nella sukkah. Quando noi entriamo nella sukkah, noi usciamo dalle nostre case, usciamo dalle nostre barriere, usciamo dai propri limiti e siamo disponibili, siamo vicini all'esterno. Prima avevamo la porta di casa, i muri che ci dividevano. Qui siamo fuori, ognuno può avvicinarsi, ognuno può venire. Quando uno si trova nella sua sukkah, praticamente scioglie le barriere che lo dividono dal suo prossimo. Perché le barriere principali nascono dalla propria casa, dai propri delimiti. Ma quando uno va in strada, va fuori, va in un posto dove può essere raggiunto da qualsiasi persona, allora lui non ha più barriere di visione del prossimo. E questo, quello che rende, che fa diventare Sukkot un periodo di unità. Per cui l'unità di Sukkot si esprime sia nel lulav e nelle quattro specie che vengono unite insieme, e sia nella Sukkah, dove la Sukkah rappresenta un concetto di unità che uno esce di casa sua e va e si trova in una situazione in cui vicino al prossimo. Cosa c'entra il concetto di unità con Sukkot? Innanzitutto, la vera felicità viene solamente quando c'è unità. Perché se non c'è unità, non c'è la benedizione di Hashem. E se non c'è la benedizione di Hashem, non c'è felicità. Per cui l'unità è anche sinonimo di felicità. Unità vuol dire benedizione vuol dire felicità, eccetera. Questo è il concetto base di felicità che abbiamo durante Sukkot, che la felicità viene dall'unità e nella Sukkot, durante Sukkot noi esprimiamo questo concetto di unità che abbiamo detto prima. Ma c'è un'altra spiegazione più profonda perché Sukkot è legato all'unità, non solo perché è un periodo di allegria, l'allegria tramite l'unità, eccetera. Ma un'altra spiegazione potrebbe essere la seguente. L'unità di Sukkot è legata al fatto che Sukkot viene dopo Rosh Hashanah Kippur. Rosh Hashanah è il giorno del giudizio, che timore, tutti sono preoccupati. Kippur, il giorno del perdono, ancora più timore, paura, eccetera. E così noi siamo così strapieni di questo. E noi, quando una persona ha talmente paura, annulla la sua identità, le sue caratteristiche, perché la paura lo annullano. Quando uno si trova davanti a un grande maestro, si annulla davanti a questo grande maestro, lui come non si sente più un verme, si sente nessuno. Ebbene sì, cari amici. Quando noi ci troviamo nel periodo di Rosh Hashanah Kippur, dove tutti abbiamo paura, dove tutti preghiamo, concentrazione, eccetera, in quel caso lì, una persona tende a nascondere, ad annullare la sua identità, le sue caratteristiche, e automaticamente c'è un'unità, ma un'unità fasulla, un'unità fittizia, perché la vera unità nasce solamente quando c'è una vera profonda unione tra le due parti. Non quando uno annulla le proprie caratteristiche, per questo si uniscono le due parti, perché ognuno perde la sua identità. Perciò, l'unità di Rosh Hashanah e Kippur è un'unità abbastanza superflua. Viene un'unità di Sukkot, un'unità profonda, un'unità con tutte le divisioni, perché non sa più Rosh Hashanah Kippur, che ognuno ha la sua idea, che tutti hanno paura, tutti si annullano, tutti non sentono il proprio ego, e allora c'è automaticamente un'unità per forza, no? Noi stiamo parlando di una situazione in cui ci sono ognuno ha la sua caratteristica, ognuno ha la sua identità, o non c'è più il timore, non c'è più questa paura di Rosh Hashanah Kippur, e qui viene fuori un nuovo tipo di unità, un'unità vera, profonda, non un'unità che nasce dall'annullamento del proprio vestito, della prossima immagine in maniera temporanea, ma questo tipo di unità non è vero e profonda, è solamente temporaneo, perché uno si annulla, ma appena uno riacquisisce la propria identità non ha combinato niente. Invece l'unità che invece nasce dal periodo di Sukkot è un'unità molto più profonda, è un'unità dei propri opposti, delle proprie caratteristiche, ed è per questa ragione che Sukkot noi facciamo la mitzvah della Sukkah, che rappresenta unità, l'unione col prossimo, con l'esterno, e le quattro specie, l'unione, noi uniamo tutte le quattro categorie di Am Israel. Questo vuol dire quattro specie che vengono unite. Una delle caratteristiche principali della festa di Sukkot è l'ospitalità. Infatti l'ospitalità è un derivante di unità. Per esserci unione ci deve essere ospitalità tra le parti. Per questa ragione, quando una persona ospita di Sukkot, non solo che fa una grande mitzvah di ospitare, di avere degli ospiti, che è già una grande mitzvah di per sé, ma di Sukkot, a maggior ragione, ospitare è una cosa ancora più importante di qualsiasi altra festa. Innanzitutto il fatto che una persona esce di casa sua, già questo dimostra che lui non è più legato al suo ego, al suo io, chiuso, ma lui esce dalle sue barriere, per cui lui è più predisposto per avvicinarsi all'esterno ed è più predisposto a ricevere, a essere, diciamo, vicino all'esterno ed accogliere qualche amico, qualche esterno, qualche ospite, eccetera. Questo in generale. In particolare vediamo che la festa di Sukkot talmente mette in risalto il concetto dell'ospitalità, che è anche un concetto che è sempre legato all'unità che parlavamo prima, lo notiamo questo anche dal fatto che ogni giorno di Sukkot vengono degli ospiti famosi, Ushpizin, Kaddishin, Ilain, come dice lo Zohar, ospiti santi elevati. Dice lo Zohar, ogni giorno di Sukkot vengono a trovarci dei personaggi importanti. Noi non siamo soli nella Sukkah, abbiamo degli ospiti. Il primo giorno viene Avraham Avinu, il nostro patriarca Abramo. Secondo giorno viene a trovarci in Sukkah Yitzhak. Secondo Yaakov. Terzo giorno ci viene a trovare Yosef. Quarto giorno ci viene a trovare David. Allora, il sesto giorno ci viene a trovare Yosef. Scusatemi, Shlomo. Allora, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, David e Shlomo. C'è chi cambia l'ordine e mette Yosef in fondo. Adesso il Rebbe spiega che non è vero che ognuno viene un solo giorno. La realtà tutti gli ospiti vengono tutti 6 giorni. Tutti i giorni su cosa vengono gli ospiti. La differenza qual è? Che il primo giorno tutti 7 giorni su Sukkot. E il primo giorno l'ospite principale dominante è Abraham. Il secondo giorno l'ospite dominante principale è Yitzhak. E così gli altri giorni. Ma è difficile dire e pensare che una persona, un ospite viene solo quel giorno e basta. Tutti vengono tutti i giorni su Sukkot e sono tutti no, ci fanno compagnia. Abbiamo Yosef, abbiamo David, abbiamo Shlomo. Tutti vengono. Con l'unica differenza che ce n'è uno principale ogni sera e quello dominante è quello principale di quella sera. Il Rebbe precedente ha aggiunto che non solo che ci sono 7 ospiti santi, ma ha aggiunto, ha detto che ci sono anche 7 ospiti di maestri chassidici. E lui diceva sempre che il primo giorno di Sukkot noi abbiamo Avraham Avinu, ma abbiamo anche il Baal Shem Tov, che tra l'altro si assomigliano moltissimo. Terzo giorno abbiamo Yitzhak e abbiamo il Maggid di Mizrich. Il sesto giorno c'era Yaakov e lì dobbiamo parlare, c'è la nascita di Yaakov. E lì corrisponde all'altra Rebbe. Praticamente i 7 giorni di Sukkot corrispondono ai 7 famosi Rebbe di maestri chassidici, a partire dal Baal Shem Tov, il Maggid di Mizrich e così via. Ogni giorno di Sukkot abbiamo questi ospiti che vengono a trovarci e alcuni fanno una preghiera speciale per loro. Alcuni dicono agli ospiti venite pure dentro, alcuni dicono invitiamo gli ospiti, alcuni maestri dicevano ecco sento la presenza di Avraham Avinu, sento la presenza di Yitzhak qui con noi, altri dicono la preghiera. L'importante è essere consci che noi non siamo soli, abbiamo delle visite e anche visite molto importanti. A proposito degli ospiti e di ospitalità, vorrei approfondire un attimo questo tema. Voglio dirvi che questi nomi di questi ospiti santi che vengono nel Sukkah sono molto importanti, di secondo lo Zohar, e sono questo, il fatto di andare nel Sukkah e trovare questi ospiti, questo è un grandissimo auspicio di benedizioni e per tutto l'anno e di successo. Per cui una persona dovrebbe sempre mangiare nel Sukkah, incontrare questi ospiti, e prendere la loro benedizione, perché poiché loro non aspettano altro tutto l'anno che venire nelle Sukkot e darci una benedizione e venire a trovarci. A proposito di ospitalità e di ospiti, noi abbiamo un detto talmudico che dice così. Quando Abraham Avinu, che è il primo degli ospiti, quello che domani avremo domani sera, venerdì sera con noi, la prima sera di Sukkot, quando Abraham Avinu non trovava degli ospiti ed era ammalato proprio pazzescamente, lui stava male, perché lui non pensava al suo dolore fisico, lui pensava a portare a termine la sua missione, di portare la parola di Dio nel mondo, di ospitare quante più persone, per cui Avraham sentiva il disagio, non c'è nessuno oggi, come faccio a non fare la missione di ospitalità, sono triste. E lì Hashem ha dovuto mandare dei finti ospiti, pur di non farlo sentire in disagio, e rallegrarlo con la missione dell'ospitalità che lui ha fatto a questi ospiti. Avraham Avinu è il simbolo dell'ospitalità, della bontà, è una cosa incredibile. Ebbene, cari amici, quando Avraham Avinu, lui che era indaffarato a parlare con Hashem, che era venuto a visitarlo, e Hashem gli ha detto: come stai? Come va? A un certo punto lui dice a Hashem: scusami un attimo, fermati, perché devo andare a ospitare quei tre passanti che sono venuti. Praticamente Avraham Avinu ha sospeso la sua conversazione con il divino pur di dare ospitalità. La qua dice il Talmud che una persona che può parlare con Hashem e non lo fa, perché è importante, perché... questo, una persona che parlava con Hashem, come Avraham Avinu, deve interrompere di parlare con Hashem pur di avere altri ospiti, perché l'ospitalità è più importante di una conversazione con Hashem. Come dice il Talmud, parole testuali, Gdolah hachnasat orchim yoter mikabalat pnei ha'shechina. È più grande l'ospitalità che accettare la parola e conversare con il divino come lo faceva Avraham Avinu. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'ospitalità è talmente grande che supera anche la conversazione con Dio. Che Avraham dice a Dio: fermati un attimo, devo andare a ospitare gli altri. E tu rimani qui, vuol dire che ospitare è più importante di parlare con Hashem. Ebbene, cari amici, qui arriviamo a un punto molto importante. L'ospitalità è qualcosa di grandioso, di infinito, di qualcosa di irraggiungibile. Ma l'ospitalità viene anche paragonata al periodo dell'esilio. Perché quando uno è ospite non si trova a casa sua, si trova in un posto esterno. Ebbene, quando una persona si trova ospite da qualcuno fuori casa sua, il posto di ogni ebreo è in Israele, in particolare Gerusalemme, in particolare nel santuario, ma noi non abbiamo santuario. Siamo tutti come se fossi, noi tutti siamo come, considerati come se fossimo degli ospiti, che siamo in terre straniere, siamo ospiti in terre straniere. Questa è la vera identità che oggi noi abbiamo, che gli ebrei hanno in esilio. E a uno potrebbe chiedersi: ma per quale ragione Dio ci ha fatto in esilio, ci lascia in esilio, ci fa soffrire? Per quale ragione dobbiamo sentirci così in disagio? Perché non ci fa tornare a casa sua? Probabilmente Dio preferisce e ci vuole più, è più felice vederci e sentirci che noi siamo in esilio, lontani da casa sua, piuttosto che vicino a casa sua. Perché? Ed è per questa ragione che lui ci ha mandato in esilio. Quando noi siamo vicino a Dio, a Gerusalemme, e vediamo la divinità, vediamo i miracoli del santuario, noi siamo come dei figli che si trovano vicino al loro padre. Siamo come Avraham Avinu, in altre parole, che sta parlando con Dio. Una grande rivelazione. Ma Dio non vuole questo da noi. Questo non è il grande piacere che Dio trae dalla creazione del mondo. Dio è molto più felice quando sa che suo figlio, anche se soffre, perché si trova lontano da casa sua, però è contento quando il figlio porta a termine delle missioni importanti, quando realizza qualcosa di grandioso. Quando noi ci troviamo a parlare con Dio come Avraham Avinu perché ci troviamo nel santuario, bene, è quasi automatico. Vediamo Dio, vediamo i miracoli. Non possiamo non sapere, essere consci che lui è il padrone di tutto il mondo, che lui è tutto, perché vediamo i miracoli. Ma quando andiamo in esilio e non vediamo la presenza di Dio in maniera esplicita, addirittura ci sono degli eretici che non credono in Dio, allora questo lì inizia il nostro vero lavoro, di combattere e di dimostrare che Dio è il padrone del mondo e lui è il vero creatore di tutto. È questo che noi abbiamo come missione più importante di ricordarci di quanto noi dobbiamo rivelare la presenza di Hashem nel mondo, e questo viene fatto in particolare quando noi ci troviamo in esilio, molto di più di come quando noi ci troviamo a casa di nostro padre, a Yerushalayim, Irakodesh, eccetera. In altre parole, anche se l'esilio è una cosa molto dolorosa e sofferente, e anche se è una cosa molto negativa da evitare, in realtà Hashem ci tiene in grado perché lui ha piacere delle nostre preghiere, quando noi preghiamo con Kavanah, anche se abbiamo sofferenza, anche se abbiamo disagi. Lui vuole questo, ha piacere di questo. Ed è per questa ragione che Hashem ci lascia in esilio, e questo che si potrebbe interpretare allora in questa maniera il detto talmudico. Avere degli ospiti è più importante di ricevere la divinità e la rivelazione di Hashem. Come lo si può spiegare secondo quest'ottica? Avere degli ospiti, ovvero essere in ospiti, servire Hashem come un ospite, ovvero fuori casa, giocare fuori casa, non vedere la divinità, trovarsi in una situazione dove c'è poco presenza, non è manifestata la presenza di Dio, e comunque uno arriva a un termine importante e riesce a mantenere un'identità e riesce a combattere contro il male, contro tutto quello che ti dicono che non c'è Dio, eccetera. Tutto questo viene a un significato molto importante, che a Hashem dà molto piacere e soddisfazione ad Hashem, ed è per questa ragione che Hashem ci tiene purtroppo in galut. E questo dice il Talmud, è più grande l'ospitalità, o vuol dire servire Hashem come un ospite fuori casa, più ancora di ricevere la divinità, la rivelazione di Hashem, più ancora di ricevere la Shekhinah. E questo che noi impariamo, l'importanza dell'ospitalità e l'importanza di essere fuori, di trovarsi in esilio, perché il servizio di Hashem in esilio ha un grande vantaggio su quello che sarà quando non saremo più in esilio. Lì i giochi saranno finiti, tutti vedremo la verità e non sarà più un merito scegliere la strada di Hashem, la strada giusta. Per cui, tornando al nostro argomento, come dice il Baal Shem Tov, Hashem mitzadegaver kunanu, Hashem è lui che porta la persona in un luogo particolare. La persona arriva in un posto dove non voleva arrivare per sbaglio, non è casuale niente, lui è arrivato lì perché doveva recitare qualche salmo di Tehillim, oppure quando lui camminava lì sentiva in macchina qualche lezione di Torah. Questo vuol dire che lui è andato lì per santificare quel posto. E ognuno di noi ha il dovere di santificare se stesso, santificare il mondo e preparare questo mondo per farlo diventare una dimora per Hashem, un luogo dove Dio può regnare e essere presente in maniera esplicita. Allora, il concetto di ospitalità è strettamente legato per diverse ragioni a Sukkot. Uno, perché l'ospitalità è un simbolo di unità, un esempio di unità, e noi dobbiamo essere molto uniti durante Sukkot. Un'altra ragione per la quale l'ospitalità è molto importante, perché quando uno va fuori dalla casa sua, è perché lui vuole avvicinarsi all'esterno, vuole togliere le barriere che lo dividono dal prossimo. Automaticamente l'ospitalità diventa un concetto fondamentale per arrivare a questo, perché appunto lui toglie tutte le barriere e tutte le divisioni che ha con l'esterno. E così il concetto di ospitalità nel mese, nella festa di Sukkot, assume un valore incredibile ed enorme, ed è per questa ragione anche che potremmo per questo pensare e capire perché lo Zohar ci rivela questo grande segreto, che il giorno di Sukkot noi abbiamo degli ospiti talmente importanti, che è una cosa che è rimasta celata per anni e anni e ce l'ha rivelato adesso di recente. Cioè, è stato molto diffuso questo concetto di ospitalità, gli ospiti santi che ci vengono, sia quelli dello Zohar e sia quelli, appunto, chassidici. Allora, siccome l'uomo arriva in un luogo non per sua volontà e per sua scelta, ma spesso perché è così stato deciso dall'alto, quando lui arriva in quel posto lì, lui deve ricordarsi che lui ha il dovere di santificare quel posto, recitare qualcosa, una parola di Dio, un salmo, in modo che il suo arrivo di lì può darsi che era proprio casuale, non casuale, ma era proprio voluto perché lui andasse in quel posto lì. Per cui ricordiamo che noi abbiamo il dovere di elevare il mondo, di preparare il mondo per la redenzione, di santificare tutto il creato, e questo viene fatto gran parte con l'ospitalità, perché l'ospitalità è un grande merito, è un grande segno di fratellanza e di unione che è fondamentale il giorno di Simchat Torah. Io, cari amici, mi devo fermare qui e voglio dare un augurio a tutti i nostri ascoltatori di Pal Talk del giovedì sera. Vi auguro a tutti quanti un felice Sukkot. Vi auguro a ognuno di voi di avere una sukkah in modo di poter mangiare dentro la sukkah, specialmente chi vive fuori dalle grandi città, che è molto più facile reperire un piccolo spazio di 2 metri per 2 metri, eccetera. E non mi resta che augurarvi di avere tanta tanta felicità, un grande Smasim Chatenu. Speriamo tutti quanti di vederci insieme e festeggiare Sukkot di quest'anno. A Yerushalayim Rakodesh B'Mehera V'Yameinu. Amen.